Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 7, live. Io sono Michael Sacchi degli Astronautica Studios di Milano e questo è Astronauticast, il podcast di ISAA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi, giovedì 28 di novembre 2019, siamo live come ogni settimana e con me c'è la squadra che mi accompagna di solito. A partire da in ordine da destra verso sinistra, dall'alto verso basso, come li vediamo sullo schermo, Veronica da Verona.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti a questa nuova puntata di Astronauticast.
Poi ci sono io, da Milano c'è Paolo Amoroso che ci ricorderà anche come contattarci.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete farcele o nella chat del video della diretta oppure menzionando il nostro nome utente Astronautica su Twitter. Ma direi, Mike, che i tuoi studio sono un po' uptown rispetto a Milano, non proprio downtown.
Ho detto Hai detto Milano? Ragazzi, non ce la posso fare. Ho avuto un flashback, stavo riguardando le puntate vecchie la settimana scorsa, non oggi, però in qualche modo mi è rimasto in testa il vecchio intro che facevo. Ma non ce la posso fare, ragazzi, finiamo il giro. Da Modena, credo, sicuro, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena e anche un buon felice giorno di ringraziamento se ci state seguendo ancora nell'arco del 28 novembre, qualsiasi sia il fuso orario che state utilizzando.
Ma downtown Modena?
Downtown Modena. Downtown Abbey? No, non c'entra niente, è scritto anche diversamente.
Indipendentemente dal fuso orario, dalla latitudine da cui ci ascoltate, sono ormai 8 anni che non ci sono più gli studios di Milano. Va bene, puntata 7, questa stagione ormai ha carburato, stiamo partendo ed è una puntata con una serie di notizie abbastanza interessanti e nutrita schiera di notizie, insomma, ci sono state settimane più povere. Abbiamo Luca Parmitano che invece di giocare ai videogiochi guida rover sulla Terra, dalla stazione spaziale, molto, molto interessante. Un mistero molto interessante per Curiosity su Marte, una scoperta che sfrutta veramente la permanenza di Curiosity su
Marte. Però Mike, lo devi dire con un altro tono, un mistero.
Sai com'è, è un mistero. Non mi viene bene stasera, devo avere più mal di gola per farlo bene. La seconda parte dell'attività extraveicolare, anzi la seconda attività extraveicolare per il mantenimento di AMS con la telecronaca minuto per minuto di Veronica e poi il Shooting Star, la versione cargo della navetta di Sierra Nevada che ci racconterà Ricky. Poi rubriche, agenda, le solite cose che vi presentiamo ogni settimana ai nostri fedelissimi ascoltatori. Ma partiamo un attimo con il pilotaggio di rover della stazione spaziale che Parmitano ha avuto questa settimana.
In questi giorni parliamo soprattutto delle attività extraveicolari che impegnano molto Luca Parmitano, ma ricordiamo che prosegue il suo programma di ricerca scientifica sulla stazione spaziale proprio con l'esperimento di cui parliamo oggi, cioè Luca Parmitano ha pilotato a distanza dalla stazione spaziale un rover a terra in un laboratorio dell'ESA che si trova in Olanda a Valkenburg e ha pilotato questo rover per un'ora simulando il controllo remoto, quindi a distanza di un rover che si trova sulla superficie di un corpo planetario da parte di un astronauta in orbita intorno a questo corpo planetario. Il rover, per esempio, potrebbe trovarsi sulla Luna e l'astronauta potrebbe trovarsi sul Lunar Gateway, la futura stazione spaziale nello spazio lunare. Questo esperimento che ha fatto Luca si svolge nell'ambito di un programma di ricerca che si chiama Analog One, che cerca di studiare le tecnologie per far collaborare esseri umani e robot nell'esplorazione planetaria. Prosegue questo programma di ricerca che era iniziato anche nelle missioni tra astronauti europei, Andreas Mogensen prima e Alexander Guest poi, che hanno comandato dalla stazione spaziale dei robot o dei rover. Ma nel caso di Luca Parmitano si è trattato dell'esperimento più complesso di questo tipo. Luca ha pilotato in tempo reale il movimento di questo rover per circa un'ora, seguendo un percorso tracciato con una serie di coni tipo quelli stradali in questo grande hangar in cui si trovava il rover per simulare la superficie planetaria, e ha controllato anche il braccio robotico di questo rover. Si è servito innanzitutto di software apposito su due laptop, su due computer laptop che comunicavano via radio con i normali sistemi di trasmissione della stazione, con un protocollo sviluppato appositamente per un protocollo di rete per comandare il rover a distanza, e poi soprattutto con un joystick speciale con una tecnologia di force feedback, cioè un sistema che consente all'operatore, l'astronauta Luca Parmitano in questo caso, sentire gli stimoli, le reazioni e le forze, le sollecitazioni a cui è sottoposto il braccio robotico durante scusate, le manovre con cui lo gestisce l'operatore, in questo caso Luca Parmitano. È una tecnologia molto difficile da realizzare con un controllo così a distanza, non solo per la necessità di trasformare queste forze, questi stimoli e queste sollecitazioni in altrettante sollecitazioni che l'astronauta possa sentire con la mano sul comando, quindi sul joystick, ma anche per il problema della latenza, cioè il tempo che serve ai segnali radio per essere propagati dall'operatore in orbita alla superficie del pianeta e viceversa. La luce si propaga a una velocità finita, quindi i segnali elettromagnetici hanno una velocità finita che comincia a essere significativa anche già alle altitudini, alle quote orbitali, e sarà ancora maggiore dallo spazio lunare, per esempio dal futuro Lunar Gateway. E quindi la sfida tecnologica di progetti di questo tipo è quella di ridurre il tempo di propagazione, la latenza, e di trasmettere il più possibile tutti questi stimoli e sollecitazioni. Questa è la prima parte, una prima parte dell'esperimento di Luca Parmitano. Queste tecnologie, dicevamo, servono nell'ambito del programma Analog One, che aiuterà i futuri astronauti in missioni di esplorazione su superfici planetarie. Il primo scenario di questo tipo, dicevamo, è la futura esplorazione lunare dal Lunar Gateway, per consentire all'astronauta, per esempio, di fare una ricognizione geologica del sito dove si trova un rover. Ma sono tecnologie che possono avere anche applicazioni terrestre, per esempio per il controllo a distanza di robot e di rover in siti difficili da raggiungere per gli esseri umani o pericolosi, per esempio siti nucleari o contaminati, o magari siti in luoghi remoti come in Artide o in Antartide. Quindi è una tecnologia con un'applicazione vastissima, sia per le ricadute tecnologiche a terra, sia poi per la ricerca spaziale e planetaria. E questa, dicevamo, è la prima parte dell'esperimento di Luca, che proseguirà con un altro scenario in cui Luca dovrà fare una prospezione geologica del sito di atterraggio simulato, e in cui dovrà scegliere una serie di campioni da raccogliere, da conservare, selezionare quali campioni di terreno, di suolo conservare per una futura raccolta, per esempio in una missione di raccolta di Campione. L'esperimento che ha svolto Luca si chiama Meteron dell'Agenzia Spaziale Europea, che è una sigla che sta per Multipurpose End-to-End Robotic Operation Network, quindi il sistema di queste tecnologie. Attendiamo allora la prossima fase di questo esperimento con la scelta, la selezione dei campioni lunari dall'orbita simulata, dallo spazio lunare o planetario simulato.
Non è soltanto per la distanza che c'è questa latenza, ma anche perché la comunicazione tra la stazione spaziale, tra i sistemi a bordo della stazione spaziale e qualsiasi altro sistema esterno deve passare attraverso una serie di satelliti o anche di sistemi di elaborazione sia a terra che a bordo, e questo aumenta ovviamente la latenza. Anche se,
e server di rete che devono elaborare, spezzare, riassemblare tutti i pacchetti di dati.
Esatto, perché ad esempio è importante garantire l'ordine dei pacchetti per evitare di eseguire un comando prima di un altro, e tutte queste cose qua vanno ovviamente a aumentare la latenza. E anche se dovessimo avere un sistema sviluppato ad hoc per pilotare un rover su Marte, comunque avremo di questo tipo di problemi, magari minori perché è sviluppato specificamente per quello, ma è interessante vedere quali difficoltà nascano nel comandare i rover. Non è la prima volta che lo fanno, come diceva Paolo, e il fatto che si continui è perché si cerca di indagare magari delle osservazioni che sono uscite la prima volta. Bello, è stato anche fatto qua da DLR a Monaco, avevano anche pilotato una mano robotica o qualcosa di simile che avevano qua ed era comandato dalla stazione spaziale per qualche giorno, e una di quelle ricerche che si stendono negli anni, insomma, che fanno valere l'investimento nella stazione spaziale.
Sì, se non sbaglio era Andreas Mogensen, mi pare.
Tra gli altri, sì.
Mi ricordo il video in cui c'era questo robottino che doveva aprire cassetti togliere qualcosa, non lo so, richiudere il cassetto.
Sì, Andy Mogensen ha fatto questo, un esperimento nell'ambito di questi programmi di ricerca.
Quasi di sicuro anche Gerst aveva fatto qualcosa di simile.
Sì. Ah, forse era Gerst, quello che ricordo io.
Dalla chat chiede Gianfranco Turco se che protocolli di rete vengono usati.
Una
serie di protocolli dedicati per le applicazioni spaziali che fanno parte degli standard CCSDS. Però so che recentemente ci sono degli esperimenti che usano TCP/IP, che viene messo on top degli altri protocolli che vengono utilizzati per la comunicazione spaziale. E questo non fa altro che spiegare ulteriormente questa storia della latenza. Quando si cominciano a impilare protocolli diversi uno sopra l'altro, c'è buffering nei vari livelli di transazione, e questo aumenta la latenza al di là della distanza. Sì, forse ci vogliono le comunicazioni subspaziali, dicono dalla chat. Ma sì, questo ci aiuterà un domani che dovremo operare su Marte. Adesso operare un rover su Marte non è una cosa che si fa esattamente in tempo reale, ma comunque le operazioni marziali danno i loro frutti, perché nell'articolo di Luca Frigerio su Astronauti News apparso questa settimana c'è un mistero, dicevamo, per Curiosity. È una delle cose che giustificano la presenza di Curiosity come una missione di lunga durata. Curiosity è uno dei primi rover, il primo rover con un generatore a radioisotopi come fonte energetica invece di pannelli solari, che gli permettono innanzitutto una longevità maggiore durante che non sia legata al deterioramento dei pannelli solari a causa della polvere su Marte, ma anche la possibilità di operare in tutte le stagioni di Marte indipendentemente dall'irraggiamento solare. E proprio questo tipo di questa coppia di proprietà di Curiosity ha permesso di fare questa scoperta, poter operare nel corso di tutto l'anno e per multipli anni, E quello che è stato osservato è un anomalo comportamento dell'ossigeno nell'atmosfera marziana. Allora, Curiosity ha a bordo un sensore, uno strumento scientifico chiamato SAM, Sample Analysis of on Mars, e ha la capacità di annusare l'atmosfera spaziale marziana. Quindi, incanalando dell'aria all'interno di questo strumento, è possibile analizzare la pressione parziale dei vari elementi che compongono l'atmosfera. L'atmosfera marziana è composta al 95% di anidride carbonica, al 2,6% di azoto, al 2% di argon, con poi tracce 0,16% di ossigeno circa, adesso ne parliamo un po' più nel dettaglio, e poi tracce di monossido di carbonio. Quello che si è già osservato altre volte è la variazione stagionale di questi gas. In particolare il gas principale, l'anidride carbonica, ha la tendenza a diminuire durante l'inverno marziano, quando è inverno nel polo che ha la maggior parte dei ghiacci, perché le temperature raggiungono valori talmente bassi che l'anidride carbonica congela e viene quindi sequestrata dall'atmosfera all'interno dei ghiacci secchi ai poli. Questo causa una diminuzione globale su tutto il pianeta della pressione, perché c'è letteralmente meno atmosfera, perché viene trasferita dall'aria al ghiaccio. E poi, viceversa, in estate, quando c'è una sublimazione di questa anidride carbonica che viene rimessa nell'atmosfera, la pressione aumenta a livello globale. Quello che SAM permette di analizzare, questo strumento a bordo di Curiosity, è la pressione parziale di questi elementi. E osservando come si comporta l'ossigeno nel corso di un intero anno marziano, si sono viste delle anomalie. Per chi ci sta guardando in diretta o in differita su YouTube, ci sono delle linee tratteggiate che mostrano, c'è una linea tratteggiata che mostra i valori previsti dell'ossigeno, tenendo conto dell'anidride carbonica che cambia attorno e che quindi causa un cambiamento della pressione parziale dell'ossigeno, ma le osservazioni fatte da Curiosity mostrano più ossigeno del previsto durante l'estate e meno ossigeno del previsto durante l'inverno. La differenza è sostanziale, che fatto 1 il valore circa che dovrebbe avere, arriva a 1,4, quindi un 40% in più di ossigeno. Molto di più in estate e molto di meno in inverno rispetto ai valori previsti. Allora, la prima cosa che gli scienziati hanno fatto è cercare di validare se lo strumento funzionava bene, e si sono accorti che testando altri gas e le varie curve di calibrazione non ci sono problemi, quindi questa misurazione è effettivamente reale. Quello che non è così chiaro è la causa. Ci sono varie ipotesi, ovviamente. Cosa potrebbe causare più ossigeno? Beh, potrebbe essere ossigeno rilasciato da dell'acqua, l'acqua che viene scissa in ossigeno e idrogeno. Ma non c'è abbastanza acqua all'interno di tutto il pianeta per giustificare questo incremento. La CO2 può essere anche quella scissa in carbonio e ossigeno con determinati processi, probabilmente con la radiazione solare e quant'altro, ma anche lì è un procedimento che è troppo lento, non è giustificabile in una sola stagione una variazione così grande. La diminuzione invece, anche quella potrebbe avere delle spiegazioni immediate, che sono però state scartate. Si parla ad esempio della scissione delle molecole di ossigeno, che sono O2, sono una molecola con due atomi di ossigeno, in ossigeno atomico, quindi ossigeno con un solo atomo, che è molto più leggero, instabile e può essere addirittura strappato via dall'atmosfera e disperso nello spazio. Ma ci vorrebbero 10 anni di dispersione, che avviene, uno dei motivi per cui c'è poco ossigeno nell'atmosfera marziana, ci vorrebbero 10 anni per osservare la diminuzione che si osserva in un unico inverno. Quindi anche quella non è una cosa che quadra. Quello che hanno osservato però è che la differenza segue più o meno il mistero che si era osservato qualche mese fa col metano. Quando aumenta il metano più del previsto, aumenta anche l'ossigeno. Quando diminuisce il metano, diminuisce anche l'ossigeno. Poi vabbè, cioè, non ho visto i dettagli, ma vedo grazie che c'è un bel outlier qua. Comunque è un'anomalia come quella del metano, anche se ovviamente un po' diversa. Metano e ossigeno sono due cose che sulla Terra associamo alla vita, ovviamente. Quello che allettante, sarebbe una conclusione allettante da raggiungere su Marte, in realtà dovremmo essere un pochino più cauti. Ci sono sia dei meccanismi di natura biologica, sia dei meccanismi di natura abiologica. E, quindi bisognerebbe considerarli tutti. Durante le missioni Viking, addirittura, era stato scoperto che il suolo di Marte, contenendo molti materiali che hanno ossigeno all'interno della loro composizione, possono causare il rilascio di ossigeno semplicemente con l'aumento di pressione o di calore, semplicemente maneggiando il terreno. Quindi potrebbe essere qualcosa che è legato alla geologia di Marte. Poi ci sono anche delle reazioni che possono rilasciare ossigeno anche lì dalle rocce per ragioni chimiche. Quindi ci sono possibili spiegazioni chimiche, soltanto che si possono ipotizzare reazioni chimiche che possono avere luogo su Marte, ma non si sa dove hanno luogo e se è quella la vera causa. Quindi al momento si tratta di un mistero, come dicevamo, e NASA ha invitato anche altri scienziati marziani ad accedere ai dati e cercare di formulare delle ipotesi e magari cercare di trovare un esperimento da lanciare in un'altra missione per misurare qualcos'altro che potrebbe aiutare a fare luce su questo mistero. È una di quelle cose che veramente fanno pensare che vale la pena avere una missione di lunga durata, perché non si può avere un quadro come quello che mostravo prima nelle immagini, mostrando l'andamento su un intero anno, senza avere un rover che funziona così per così tanto tempo e poter confrontare anni diversi. È il vantaggio di avere una missione come Curiosity. Bene, tornando un po' più vicino a noi, abbiamo la seconda EVA per AMS-02. Anche quella, uno strumento volto a risolvere dei misteri, ma un pochino più cosmologici del pianeta Marte.
E anche qui si parla di stavolta? Anche qui si parla di CO2, quindi oltre che su Marte. Dunque, facciamo un attimo il riassunto delle puntate precedenti, per chi non ci ha seguito nella puntata precedente. L'EVA-01, effettuata due settimane fa da Luca Parmitano ed Andrew Morgan, è stata la prima di almeno quattro EVA, uscite extraveicolari, per andare a fare manutenzione, cioè sì, ricostruire praticamente l'esperimento AMS-02, l'Alpha Magnetic Spectrometer 2, che più di una volta abbiamo detto è stato fatto per non essere riparato, nessuno ci doveva mettere le mani. E invece adesso Luca è l'elettricista di turno. Nelle attività extraveicolari dell'ultima volta, Luca ed Andrew sono usciti, hanno tolto lo scudo parameteoriti di AMS-02 e l'hanno lanciato in atmosfera. Poi hanno tolto una seconda paratia che copriva dei cavi su cui devono andare a lavorare in carbonio e l'hanno tolta e l'hanno lanciata in atmosfera. E poi hanno agganciato, maniglie varie per potersi muovere un attimo più liberamente. E hanno, la cosa principale, hanno agganciato i primi cavi dati. Quindi i cavi dati sono stati già agganciati la volta scorsa. Hanno tolto quelli del vecchio esperimento e li hanno agganciato quelli per il nuovo esperimento. Questa volta, venerdì scorso, sono usciti di nuovo per concludere questa attività preparatoria. Ed hanno agganciato quindi i cavi per l'alimentazione e i tubi veri e propri che poi andranno ad essere collegati con le nuove pompe per il raffreddamento di questo esperimento. Sono usciti stazione spaziale leggermente in ritardo rispetto al previsto, perché mentre erano nell'airlock prima della depressurizzazione, Andrew ha avuto un problema con un glitch con il suo display della tuta, e quindi da terra gli hanno chiesto di riavviare il tutto, spegni e riaccendi fondamentalmente, e tutto è andato bene. Quindi sono usciti tipo un quarto d'ora dopo il previsto. Poi, esattamente come l'altra volta, Andrew si è arrampicato al di fuori della stazione spaziale per raggiungere AMS-02, mentre invece Luca si è avvalso del braccio robotico guidato da Jessica Meir e del foot restraint, quindi quell'appoggio in cui va ad infilare gli scarponi e agganciarsi. Jessica l'ha portato fino all'AMS-02, esattamente come l'altra volta, ma in un punto diverso dell'esperimento, perché appunto i cavi dati sono stati già messi a posto e doveva andare da un'altra parte per i cavi di alimentazione. Sono arrivati e che cosa ha iniziato a fare Luca? Esattamente come nella prima EVA, ha iniziato a tagliare fascette. Tutti questi cavi e tubi su cui devono lavorare sono coperti dal Mylar e da una coperta termica per poterli mantenere in funzione, insomma, ad una temperatura costante. E questa coperta è tenuta in sesto da fascette vere e proprie, e quindi Luca è andato lì con il trancino a tagliarne una dozzina. Ne ha tagliate un po'. È riuscito ad aprire bene quella coperta, ad estrarre i cavi di alimentazione su cui doveva andare a lavorare e ha rimosso il connettore finale di questi cavi di alimentazione. E Drew, che praticamente faceva il portaborse anche in questa EVA, gli ha allungato i nuovi cavi e quindi Luca è riuscito ad agganciare i nuovi cavi che poi andranno ad alimentare il nuovo sistema di pompe. Finito questo, si sono spostati verso una nuova area di lavoro che però era relativamente vicina. Jessica Meir questa volta ha usato più il braccio robotico rispetto alla volta precedente, perché hanno dovuto spostarsi in tre punti diversi di AMS, e quindi ha spostato Luca. Per queste operazioni ci vuole parecchio tempo. Lo spostamento grande, tipo dall'airlock verso l'AMS-02, è relativamente veloce, relativamente. Poi però, una volta che Luca arriva davanti all'esperimento, bisogna fare i riposizionamenti di fino. Quindi c'è Luca che guida Jessica a dire: guarda, spostami in avanti di 10-20 centimetri, 20 centimetri verso la mia testa, per raggiungere meglio che può l'esperimento. Si è spostato quindi verso la nuova area di lavoro e ha ricominciato a tagliare le fascette. Questa volta però non doveva lavorare su tubi o su cavi, ma doveva agganciare una staffa, allora si chiama MAD, Mechanical Attachment Device. Questa terminologia super fashion in realtà sta semplicemente ad indicare una staffa in metallo. Ed è un supporto che andrà al quale sarà agganciato l'esperimento vero e proprio, quindi il supporto meccanico. Cavi dati, fatto, cavi alimentazione, fatto, parti meccaniche, eccolo qui, il supporto su cui poi si aggancerà il nuovo sistema di pompaggio. Installazione del MAD, messa a posto l'area di lavoro, si sono spostati verso l'ultima zona di lavoro, che è esattamente quella della prima EVA, che si trova al nadir, quindi nella parte sotto, quella che guarda verso terra, diciamo, dell'esperimento. Si sono rispostati lì dove dovevano tagliare dei tubi in acciaio inossidabile. Questa è stata un'operazione molto particolare, perché a parte tutte le altre che stanno facendo, che durante un EVA è particolarmente complicato, però ad esempio anche a terra, vabbè, tagliare delle fascette sono in grado anch'io, tagliare un tubo in acciaio inossidabile magari mi servono degli strumenti particolari, qualcuno mi deve spiegare come, e l'hanno fatto nello spazio durante l'EVA. Però prima di poter fare questa operazione dovevano assicurarsi che non ci fossero fluidi che scorrevano attraverso questi tubi, perché sono quelli che poi andranno ad agganciarsi ai tubi di pompaggio delle pompe future, insomma quelle nuove. Per assicurarsi che non ci fosse niente che scorresse all'interno, Luca ha tagliato un tubo laterale diverso da questi. Lì dentro scorreva ancora CO2. Ha fatto un taglietto in maniera che ventilasse all'esterno e da terra, credo direttamente dal CERN, gli hanno effettivamente confermato che hanno visto un calo di anidride carbonica all'interno dell'esperimento. Solo che questa fuoriuscita era un po' troppo lenta e infatti hanno stimato da terra che ci sarebbero voluti 20 minuti prima di poter far uscire tutta la CO2 e quindi procedere con il taglio in sicurezza degli altri tubi. E insomma 20 minuti sei fuori nello spazio a cincischiare, non far niente, non è bello. Quindi cosa hanno fatto? Hanno chiesto a Luca se poteva fare un altro taglio, aprire insomma maggiormente il buco che aveva fatto prima su questo tubo, e così ha fatto. Dai 20 minuti siamo quindi passati ai 4-5 minuti di attesa prima che fuoriuscisse tutta l'anidride carbonica, e questo è stato accettabile, anche perché in questi 4-5 minuti, a parte tirare un attimo il fiato, che insomma comunque essere in attività extraveicolare non è così semplice, i due astronauti si sono controllati i guanti. Ogni tanto lo fanno, ve lo dicevo anche nella puntata scorsa, per vedere che, perché alla fine sono gli strumenti principali che loro utilizzano, per quanti trancini abbiano, però insomma sono quelli a contatto con le mani e se succede qualcosa al guanto, via, si rientra immediatamente. Non solo i guanti, controllavano anche un pad all'interno del casco. Non so se l'avete seguita, l'EVA ogni tanto dicevano ok, gloves are ok and the pad va bene, insomma il pad è ok. Questo pad era quello che Luca stesso aveva suggerito di inserire all'interno del casco dopo la sua famosa attività extraveicolare della missione precedente, per limitare l'eventuale fuoriuscita dell'acqua, come gli era successo l'acqua nel casco. Quindi se sentono questo pad bagnato, infatti ecco, dicevano non ok, dicevano è asciutto, questo pad è asciutto. Se sentono questo pad bagnato, allora in allarme tutti, perché sta succedendo la stessa cosa che era capitata a Luca. E probabilmente il fatto che abbiano scelto Luca anche per fare queste EVA, oltre a tutte le sue capacità e al fatto che comunque si era preparato lui per questo tipo di operazioni, è anche per testare le nuove tute, come dicevamo, visto che insomma l'aveva suggerito lui, vediamo se gli va bene una soluzione di questo genere. Quindi dicevamo nessun problema, i guanti andavano bene, il pad andavano bene, questi 4-5 minuti sono passati e quindi hanno proceduto a tagliare 6 di 8 tubi in totale. In questa zona ne dovevano tagliare 6. Per il fatto che questo esperimento non doveva essere chiuso così, non doveva metterci le mani nessuno, questi tubi non sono stati segnalati con delle etichette, in principio dico in fase di progettazione, nessuno ha pensato di scriverci su tubo 1, tubo 2, di identificarli. E quindi come faceva Luca a sapere quali doveva tagliare? Ovviamente si era preparato durante l'esercitazione a terra, però una volta che sei nello spazio magari sono messi leggermente diversamente, magari vai a sapere con tutte le cose che devi pensare, è meglio avere un aiuto. A terra sapevano chiaramente, avevano davanti agli occhi quali doveva tagliare per primo, per secondo, lì magari è un attimo più complicato, e quindi ha utilizzato uno strumento segnalatore che gli dava dei punti di riferimento fondamentalmente. Luca segnalava a terra quale tubo secondo lui doveva essere tagliato e lo faceva grazie a questo strumento, e poi lo segnalava partendo ad esempio dal tubo centrale. Dal tubo centrale adesso secondo me io devo tagliare, devo contare 2 tubi sopra e tagliare quello. C'era anche un tubo nero e quindi prendeva anche quello come riferimento. E prima di tagliare si faceva dare diversi ok da terra che fosse esattamente quello corretto, il tubo da tagliare. Una volta tagliato, ricordo in acciaio inossidabile, quindi con strumenti particolari studiati apposta per questa EVA, doveva inserire dei cappellini, un po' perché un tubo tagliato così è pericoloso, penzolante insomma mezzo fluttuante, è pericoloso per l'astronauta, e un po' perché questi cappellini erano numerati, quindi durante la prossima EVA, quando torneranno a lavorare su questi tubi, sapranno esattamente quale tubo scegliere grazie a questo cappellino numerato. Una volta che chiuso, tagliati tutti i 6 tubi, che è un'operazione tra l'altro che è andata via super liscia, senza nessun problema, Luca ha richiuso l'area di lavoro e l'ha ha agganciato, ha chiuso questo, questa coperta termica con delle, non sono fascette, erano dei cavetti tipo di fil di ferro, e li ha arrotolati non troppo strettamente, così la prossima volta insomma è un attimo più facile da, sono più facili da togliere. E, però per chiudere questa coperta significa mantenere il Mylar, la parte protettiva di questa copertura all'interno senza che sia esposta allo spazio. Quindi ha chiuso tutto quanto, ha riordinato la zona e poi Jessica l'ha portato sotto ancora di più. Prima era al nadir, adesso era ancora leggermente più sotto, perché lì c'erano ulteriori gli ultimi due tubi da tagliare. Questi due in realtà erano molto più semplici perché erano fissati in orizzontale, sì, come questi, però questi erano fissati da un lato solo, dicevo, quindi potevano andare verso il casco dell'astronauta o toccare i guanti, invece gli ultimi due erano fissati un po' meglio e quindi non aveva problemi, non doveva mettere i cappellini subito immediatamente dopo il taglio, infatti ha potuto tagliarli tutti e due subito insomma e mettere i cappellini alla fine. Questo è stato l'ultimo task previsto anche per questa EVA. In questa EVA teoricamente dovevano fare anche uno dei lavori che hanno fatto nella prima EVA e invece no, sono riusciti nelle loro 6-7 ore di uscita a fare i compiti previsti per questa EVA e non sono andati oltre, questo volevo dire, non hanno fatto altri compiti previsti magari per la prossima uscita. Quindi questa è stata la seconda EVA, sono tornati all'airlock senza problemi, in realtà una volta tornati all'airlock si è pressurizzato il tutto, sono entrati nella stazione spaziale e da terra hanno rilevato una temperatura molto alta, 38 gradi, all'interno della tuta di Luca. Lui ovviamente non ha dato segni di stanchezza, stanchezza sì, però dopo 6 ore, però non, per lui non è stato un problema. Infatti non so se è stato un glitch o se è stato, comunque c'era questa temperatura alta, ma tutto bene comunque. Quindi sono rientrati e chiusa anche questa seconda attività extraveicolare. La prossima attività è prevista per il 2 dicembre e si tratterà di iniziare a portare davvero i pezzi di questo nuovo sistema di pompe di raffreddamento. Quindi per adesso hanno preparato tutta l'installazione dei cavi, dei tubi, e dalla prossima EVA si comincia ad installare il vero e proprio esperimento. Ecco perché 4, 2 per la preparazione e 2 poi per l'installazione definitiva.
Molto bene. Come valgono le stesse considerazioni della settimana scorsa, vedere le immagini è interessante, vedere le immagini con un commento che spiega effettivamente cosa sta succedendo è molto molto meglio. Quindi grazie Vero per aver seguito la cosa e per averla descritta nel dettaglio che sta in una puntata di Astronauticast, insomma.
Guarda, fantastico. Io tra l'altro quel giorno ero in ferie, quindi ho potuto seguirla senza problemi e mi sono passate 6 ore e mezza, 7, perché poi dalla preparazione, da quando escono, cioè dal momento in cui si infilano le tute a quando escono, è mezza EVA già lì e mi è passata la giornata senza rendermene conto, cioè ero qui la mattina e iniziare, adesso stanno uscendo dalla stazione spaziale, è arrivato buio che non me ne sono neanche resa conto, è veramente bello seguire questi EVA.
Un turno in console.
Esatto. Se hai una mezza idea, insomma, di quello che sta per succedere, quando non ce l'hai, li guardi, li ascolti e, ok, capisci, connetti i vari momenti, insomma.
C'è una domanda nella chat, magari l'hai detto, quando sarà la prossima EVA?
Sì, il 2 dicembre, fammi vedere, quindi lunedì 2 dicembre dalle 12:50 alle 19:20, quindi sì, tutto il pomeriggio.
C'è qualcuno che ti ascolta meglio di me. Perché c'è anche la risposta di qualcuno nella chat.
Invece la quarta doveva avvenire fino a ieri, l'avevano prevista per lunedì 9. In realtà c'è stato un cambio di attracchi un cambio di previsioni di attracchi delle navette cargo, sabato 7, vabbè, poi ve lo dirà probabilmente Ricky nell'agenda, forse no, non ci arriva. Comunque sabato 7 la Dragon CRS 19, domenica 8 doveva attraccare la Progress MS-13. Invece NASA ha chiesto a Roscosmos di spostare di un giorno questo attracco, perché se dovessero esserci dei ritardi con la Dragon, almeno hanno un giorno, qualche ora, insomma, di possibilità di gioco, ecco. E quindi, essendoci l'attracco della Progress lunedì 9, non si può fare l'IVA nello stesso giorno, perché non credo, almeno, però tra l'altro a distanza di un'ora, non penso proprio che ci sia, la sposteranno.
Bene, allora, giusto perché si parla di traffico sulla stazione spaziale, com'è questa shooting star? Mi sono un po' perso in realtà con Sierra Nevada, Ricky.
Ma sì, solo un breve aggiornamento per quello che riguarda il Dream Chaser, cioè lo spazio plano, il mini shuttle, chiamatelo un po' come vi pare, che dovrebbe vedere la luce nel suo primo volo in una versione cargo. Nel 2021 c'è stata una conferenza tenuta da Stephen Lindsay, che è un ex astronauta NASA, dove per una volta non si sono focalizzati sull'aspetto, chiaramente, cioè, il Dream Chaser a vederlo è un oggetto molto molto bello, e anche il suo profilo di volo stile shuttle è chiaramente molto più accattivante rispetto, insomma, a una capsula che rientra col suo paracadute. Ha parlato un po' di una sezione cargo dedicata che sarà agganciata nella parte posteriore del Dream Chaser. Il Dream Chaser è lungo circa 9 metri, mentre questa parte extra cargo è lunga 4,6 metri e potrà ospitare sia del carico pressurizzato che carico esposto, per un totale di circa 4.500 kg. E di questo carico Steven ha fatto anche così, si è soffermato un attimo su dei moduli esterni che rendono anche l'aspetto di questo oggetto non tanto aerodinamico ma molto funzionale, in quanto, cioè, bisogna pensare che questo oggetto sarà incapsulato dentro un razzo, quindi si cerca di ottimizzare il più possibile gli spazi, e praticamente si possono alloggiare al suo esterno dei piccoli carichi esterni da 500 kg cada uno, oppure un carico unico da 1500 kg, che possono essere agganciati tramite il braccio robotico della stazione spaziale. Quindi praticamente in questa conferenza quello che si è voluto sottolineare era la grande versatilità del Dream Chaser, sia dal punto di vista del carico umano, chiaramente, ma sia anche dal fatto che può ospitare tantissime configurazioni di cargo differenti. Shooting Star, un nome che non solo è evocativo perché diciamo che bello Shooting Star, ma perché questa parte in realtà non rientrerà. Il mini shuttle in sé riuscirà a riportare a terra circa 2000 kg di carico utile, compreso gli astronauti, mentre, o no, perché nella versione cargo, in questa prima versione cargo, gli astronauti non ci saranno, quindi ci saranno 2000 kg di materiale riportato a terra, che è abbastanza, mentre tutta la parte che invece Shooting Star ha portato verso la Stazione Spaziale Internazionale, quella andrà a perdere, come accade in gran parte, per la maggior parte delle navette cargo che vanno sulla ISS, diciamo Dragon esclusa. Quindi questo pezzo si staccherà e diventerà in tutto per tutto una stella cadente, mentre il mini shuttle continuerà la sua discesa, che dovrebbe così finire sulla storica pista del Kennedy Space Center, la Shuttle Landing Facility, che utilizzerà lo stesso Dream Chaser per atterrare. Il vantaggio è che il Dream Chaser è più piccolino, quindi si dicono che in realtà basta una pista da aeroporto per essere sufficiente per poter far atterrare questo oggetto. Hanno fatto l'esempio una pista di aeroporto che riesce a supportare l'atterraggio di un 737 può supportare l'atterraggio del Dream Chaser. Come verrà lanciato il Dream Chaser? c'è un nuovo razzo in via di sviluppo da parte della United Launch Alliance, che è il razzo Vulcan, però visto che per adesso di questo razzo non si è visto quasi nulla di concreto, è molto molto probabile che nel volo di debutto si utilizzerà, guarda caso, un Atlas V, uno stesso Atlas V molto molto versatile, tant'è che lo stesso Atlas V sarà utilizzato ad esempio per lo Starliner di Boeing. Quindi teniamo sott'occhio questo piccolo oggetto, che tra l'altro non solo potrà volare sulla ISS, ma magari con un modulo abitativo può diventare una mini stazione spaziale, potrà essere dotato di un braccio robotico per mettere in orbita qualche satellite, insomma ricorderà in tutto e per tutto uno Space Shuttle, però in versione più ridotta.
Mi piace perché di questa cosa se ne parla da tanto, e ogni volta che c'era una selezione a NASA passava un livello ma poi falliva quello successivo, è stato scartato per il primo.
Giusto Mike, ma così ricordiamo questa cosa, che in prima battuta era in gara per il Commercial Crew come contratto, quindi era in gara per portare astronauti sulla ISS, ma non è riuscito a passare alla terza fase anche per delle beghe legali, ci sono stati delle cose che dal punto di vista legale che devono essere forse ancora tra l'altro del tutto chiarite, quindi sono rimaste in corsa solo Starliner e Crew Dragon. Però Sierra Nevada si è ributtata, diciamo, nella sfida per quanto riguarda invece il cargo, un secondo bando di NASA per dei mezzi cargo, invece qui il Dream Chaser si è piazzato e può proseguire il suo sviluppo.
Anche come vettore ha fatto un po' di cambiamenti, c'era se non sbaglio una versione in cui con Tjokol, si chiamava la società che faceva i booster dello shuttle, c'era una versione che assomigliava un po' al come si chiamava, il Ares 1, il lanciatore, quello, lo stick di NASA che avrebbe dovuto,
l'Ares 1X forse,
sì, esatto, l'Ares 1X era quello sperimentale, sì. Ares 1 era quello finale,
esatto, che era solo praticamente un booster singolo con sopra un mini stadio superiore, poi la capsule.
Con tante cose innovative o ricicli di altre tecnologie, in realtà poi si è finiti con l'Atlas 5, ma giusto così. Vediamo poi se si arriverà al Vulcan. Bene, questo ci porta al giro di boa, all'interludio, se non sbaglio. Quindi è arrivato il momento di ringraziare tutti quelli che rendono possibile Astronauticast, a partire dagli articolisti. Avevo già ringraziato durante la mia news Luca Frigerio, questa news che ha appena di cui ha appena parlato Ricky è di Rudy Vidoggia, e quella di Meteron, Paolo, ti ricordi di chi è?
Marco Carrara.
Perfetto, Marco Carrara, l'ho trovato anch'io adesso. Quindi, oltre a ringraziare tutti quanti, ringrazio Paolo, che se non sbaglio deve scappare. Quindi, ciao Paolo, buona serata.
Un saluto a tutti quanti, ci sentiamo la prossima occasione. C'è uno scrub, ovviamente, di nonno Apollo, perché non posso proseguire, ma ci risentiamo nelle prossime puntate. Grazie a tutti.
Un rientro dopo la prima orbita per Paolo, ma noi continuiamo al nostro apogeo, ringraziando anche i nostri donatori. Quello che facciamo in questo podcast, quello che facciamo su astronautinews.it o su forumastronautico.it, sono una serie di attività che hanno dei costi, non particolarmente ingenti, ma sono presenti, e non abbiamo mai messo pubblicità di alcun genere su alcune delle nostre attività, e fortunatamente non abbiamo neanche dovuto metterci così tanti soldi nostri, a parte la fase di startup di Marco Zambianchi, diciamo, all'inizio, parecchi anni fa, perché possiamo contare sulle donazioni dei nostri soci. Abbiamo da ringraziare questa settimana Tommaso S e Marco I, che sono due nuovi donatori di questa settimana, e colgo l'occasione anche per dire che ho ricevuto parecchi rinnovi già per l'associazione ISA, che possiamo mostrare velocemente in video. È possibile associarsi a ISA mostrando il vostro supporto per le nostre attività, andando su isa.it/associarsi, E come dicevo, ho ricevuto qualche rinnovo, questi tre questi due che ho appena letto, più qualcun altro la settimana scorsa, promesso che nel weekend arriveranno le mail di conferma. E come dicevamo la settimana scorsa, e già da qualche settimana a questa parte, un rinnovo adesso ovviamente è un rinnovo per la stagione 2020, per l'anno 2020, ma per chi si iscrive come nuovo, chi non rinnova ma ha una nuova iscrizione a ISA, cercheremo di mandare anche la tessera 2019, perché ne abbiamo un po' da parte, mettiamola così. Non è l'unico modo che avete per aiutarci, però, come dicevo, le spese associative sono gestibili e vi ringraziamo. Quello che potete fare in maniera gratuita è quello di condividere quello che facciamo. C'è questo podcast, le notizie su astronautinews.it, ci sono contenuti che sono lì per essere letti, sono disponibili a tutti, e quello che potete fare per aiutarci è semplicemente esporre accidentalmente i vostri amici a queste news, a questi contenuti, perché è il modo in cui l'associazione compie il suo dovere, compie il suo obiettivo di divulgare e portare l'astronautica agli occhi di tutti quelli che vogliono saperne di più in italiano. E detto questo, direi che possiamo passare alle rubriche. Non c'è nonno Apollo perché è appena scappato, quindi andiamo direttamente ai link della settimana, se non sbaglio, no? Ah, ok, il primo qua, vediamo un po' se lo recupero al volo, diventa di attualità oggi, anche se il lancio di Starlink è stato qualche settimana fa, perché è vero, avevi controllato i passaggi e confermi che ci sono dei passaggi visibili di Starlink nei prossimi giorni, giusto?
Confermo che ci sono dei passaggi visibili di mattina presto. In realtà sono visibili fino a un certo punto, perché già a Verona tipo sono molto molto bassi, e quindi non so quanto visibili possono essere. Se avete campagna libera, buttateci un occhio, vedete delle lucine. Mattina presto vuol dire dalle 5, 5 e un quarto fino alle 6, 6 e 20, fino al 2, 3 dicembre, poi la settimana dopo non ho visto.
Per riassumere un attimo, cos'è Starlink? È quella costellazione di satelliti di SpaceX, sono veramente tanti, ne lanciano una sessantina alla volta. E questo è il secondo lancio di Starlink. Nel primo lancio, un po' a sorpresa, qualcuno meno sorpreso di altri, però mi hanno sorpreso la visibilità di questi satelliti, si è visto proprio un treno di satelliti attraversare il cielo nei primi giorni dopo il lancio. Ora è già passato un po' di tempo dal lancio di questo secondo batch di 60 satelliti, mi aspettavo che fossero più sparpagliati già, perché ovviamente dopo il lancio, quando vengono rilasciati, sono tutti vicini, ma poi vengono manovrati per occupare la giusta posizione nel piano orbitale dove sono stati messi, però guardando su heavensabove.com, nel link che mettiamo nelle note dell'episodio, vedo che una parte dei satelliti sono già spaziati e hanno una certa distanza tra di loro, ma c'è ancora un bel gruppo vicino vicino che dovrebbero essere uno spettacolo interessante nel cielo, se avete la fortuna di avere un passaggio nelle prime ore della mattina con condizioni di visibilità buone. Fateci sapere se riuscite ad avvistare il treno spaziale. Sono sicuro che non sarà.
Mi ricordo, tu Mike ne avevi visti gli Starlink?
Sì, ero durante era maggio, ero in vacanza alle Canarie, ho avuto era già dopo mi pare 3 o 4 giorni, ce n'era già un gruppo separato, ma poi ce n'era un altro. Penso che fosse una condizione simile a quella di adesso, perché mi ricordo di averne visti un po' e poi di averne visti un altro batch più.
Tu più, vero più invece avvicinato. No.
Io penso di aver visto uno dei due OLIDR, perché fino a qualche tempo fa l'app di ISS Detector dava il leader e quello dietro, il follower, non so come la chiamava. Il trailer, esatto. Penso di aver visto uno dei due, perché effettivamente vedevo un satellite che passava, però non ho visto il trenino e neanche questa volta non credo di farcela, un po' per il tempo, come dicono anche su in chat, un po' perché appunto sono bassi e qui ho troppa luminosità. Spero nel prossimo lancio, che teoricamente dovrebbe venire verso dicembre, Comunque dovremmo, i prossimi lanci tra dicembre e i primi mesi del 2020 dovrebbero esserci, insomma.
Sì, adesso non abbiamo parlato di questo secondo lancio, ma c'è stata un'altra ondata di polemiche, perché comunque una quantità di satelliti come quelli che dovrebbero essere a regime per Starlink, saranno veramente tanti satelliti nel cielo e ci sarà un impatto nelle osservazioni astronomiche. Ci vorrebbe Paolo ancora qua per chiedere il suo parere. Credo che avremo la possibilità di parlarne alla nausea nel futuro, perché a ogni lancio si rinnova un pochino la polemica, che ha anche ragione di essere sotto certi punti di vista, e quindi ne parleremo ancora.
Tu, Ricky, li avevi visti?
No, non ancora. Chiedono dalla chat quanti saranno. Secondo me era la configurazione, cioè, minima, poi c'era sempre la diatriba, cosa vuol dire minima, che funzioni negli Stati Uniti o minima per la copertura globale. Comunque facciamo tipo 3.000 come ordine di grandezza, però quando saranno molti di più, forse anche più di... forse arriviamo anche sui 10.000, forse
ma anche sui 12, anche sui 12.000.
Mi ricordo un 13.000,
chi offre di più?
Più di 10.000, diciamo, nella configurazione ideale di copertura globale continua in qualsiasi punto del globo.
E la confusione è anche dovuta al fatto che SpaceX aveva ricevuto un'approvazione da FCC, l'ente americano delle telecomunicazioni, che è un po' curioso visto che in realtà non sarà soltanto una cosa che vola sopra gli Stati Uniti. Per una costellazione di una certa dimensione, ma poi prima ancora del primo lancio o subito dopo il primo lancio avevano richiesto un'estensione per avere un'altra sfera di satelliti sopra gli altri, quindi a un'altezza diversa. Prometto che la volta che ne parliamo un po' decentemente magari facciamo un riassuntino dello stato dell'arte.
Al prossimo lancio, dai, ci sta.
Magari sì.
Sì, poi magari considerate anche che c'è OneWeb, che è una concorrente che vorrebbe fare una roba del genere, forse anche un'altra ancora, quindi insomma ce ne sarà di non di carne al fuoco, ma di metallo in orbita.
Già, al momento godetevi le lucine se avete la fortuna di avere una mattinata di cielo stellato prima dell'alba.
E, visto che è anche quasi Natale, potete dire ai vostri figli: guardate Babbo Natale che passa con le renne.
Ah, è vero, perché le renne, è vero, giusto. È sorprendente, la parte che ho visto erano un po' troppo lontani per dare quell'idea lì. Se guardate i filmati di chi ha colto la separazione subito dopo il lancio, sono veramente le renne di Babbo Natale, bellissime.
Se facesse il fenomeno e lanciasse tipo 23-24 dicembre Musk, forse farebbe ancora una così un pubblicità.
Che poi sono 60, no? Ne devono lanciarne a migliaia. Potrebbero metterne un po' di satelliti dummy, semplicemente con un bel rivestimento colorato e fare le lucine colorate. No, meno immondizie in orbita, please. Secondo link della settimana in realtà è quello che abbiamo mostrato prima.
Esatto, è il video della seconda EVA di Luca Parmitano, quindi niente di nuovo, però insomma se lo volete cercare invece di andare a guardarvi la news, lo trovate direttamente sotto i link della settimana, cliccate e andate su YouTube.
Scusate, c'è Francesco che sempre riguardo Starlink dice: dalle immagini sembrano tutti sulla stessa linea. Sì, perché ad ogni lancio chiaramente vengono distribuiti sulla stessa orbita, quindi man mano che passa il tempo si distribuiranno, diciamo, sulla stessa circonferenza, diciamo equidistanti l'uno dall'altro, che poi magari non sarà così, però ad ogni lancio si lancia su un'orbita diversa, quindi alla fine saranno tante orbite che andranno a formare un reticolato che spazzeranno tutta la Terra, però i satelliti dello stesso lancio sono tutti fratelli perché girano tutti sulla stessa orbita, per questo sono tutti in fila.
Sì, adesso non so se questo sarà già una rappresentazione della distanza che dovranno avere, se è come i Galileo vengono messi in drift, quindi vengono messi a un'orbita lievemente più bassa o più alta per andare più veloci o più lenti degli altri, fino a quando raggiungono la posizione giusta e poi manovrate ancora per fermarli, diciamo. Quindi può essere che questi qui siano in drift, dovremmo accelerare questo grafico e vedere come evolve nel corso dei giorni. Ma potrebbe anche essere che questa sia quella finale, perché più o meno se prendete questi li sparpagliate, più o meno con questa distanza avete coperto l'intera orbita. Deve essere divertentissimo, diciamo, per chi non sta guardando la puntata, mi scuso, andate a vedere su YouTube di cosa stiamo parlando. Nel caso.
Comunque una manovra di drift è abbastanza così poco dispendiosa dal punto di vista del carburante, perché abbassare e innalzare l'orbita, mentre invece uno dice ma perché magari con uno stesso batch non si possono coprire più orbita, ecco, invece cambiare l'inclinazione dell'orbita è una roba molto 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 più dispendiosa e non è energicamente conveniente, soprattutto per questi satelliti che sono 60 alla volta, quindi non è che abbiano chissà quanto carburante, sono ottimizzati per stare su una stessa orbita.
Sì, e poi c'è il carburante che hanno, per design deve essere utilizzato per comandarne un rientro controllato alla fine della loro vita operativa, se possibile. Molto bene, quindi l'altro link che abbiamo dato lo saltiamo, siamo arrivati dunque al calendario, all'agenda.
Allora dammi un secondo che la apro. Scusa. Dunque, sì, perché siamo a cavallo anche di due mesi. Allora, domani 29 novembre c'è ancora da effettuare il lancio di Electron che avevamo presentato la settimana scorsa, cioè Running Outfingers, che doveva essere lanciato il 25 novembre, ma invece è spostato al 29. Come dicevo, la cosa interessante, ripetiamo, di questo lancio, a parte il carico utile, che sono sei satelliti in successione, è piuttosto il fatto che si testerà per la prima volta la tecnologia per fare rientrare il primo stadio di Electron, quindi che punta ad avere dei razzi totalmente recuperabili. Allora, questa prima fase è solo una fase, diciamo, di prova della telemetria di vedere com'è il profilo di rientro, non sarà niente di ancora di definitivo, però è certamente un primo step per iniziare a valutare questa possibilità. Poi alle 11 ore italiana, sempre del 29 novembre, abbiamo il rilascio della Progress MS-12, che era attraccata al modulo Pierce e deorbiterà alle 14.39, quindi tre ore dopo circa il suo undocking. Alla sera, se siete a Roma, potete andare a vedere il filmone dei filmoni, cioè 2001 Odissea nello spazio, però direttamente nella cornice dell'ASI, che è nella sua sala conferenze, nel suo auditorium, questa bella sala che ogni tanto fanno proiezioni a tema astronautico / fantascientifico. Dunque l'entrata è alle ore 19, l'inizio del film è alle 20.30 e tutte le informazioni del caso le trovate sul sito dell'ASI in www.asi.it, eventi, spazio cinema, e poi andate a cercare i vari film in rassegna. Sabato 30 c'è un contatto ARIS da parte di Skvortsov con una scuola russa di Lindsay, e non so dove sia localizzata questa cittadina, quindi non vi so dire se il contatto sarà ricevibile anche dall'Italia, perché se la cittadina fosse sull'est della Russia, ovviamente, scusate, ad ovest, nella parte ovest della Russia, sarebbe magari ricevibile dall'Italia, mentre se fosse spostata, diciamo, molto verso la Cina o la Siberia più orientale, non sarebbe ascoltabile. Quindi comunque date magari un'occhiata a dove si trova Lensnoy.
Sto guardando e è esattamente sopra il Kazakistan, che ok, è largo, quindi, però tipo in linea con...
Dai, vieni ancora un po' indietro con la mappa?
Poco più a destra.
Siamo al limite, siamo al limite.
Non penso proprio. Non...
Siamo al limite, forse era proprio quando la vedete tramontare forse inizierà a chiamare l'astronauta. Mentre continua al Museo Leonardo da Vinci della Scienza e Tecnologia di Milano la esperienza The Martian, cioè potete andare in questo padiglione con un piccolo costo aggiuntivo sul prezzo del biglietto e vivere delle scene che prendono ispirazione dal film The Martian, e grazie alla realtà aumentata immergervi in questa avventura interattiva e didattica. Domenica, il primo di dicembre, c'è una mostra temporanea a Cuneo che si chiama Luna, il futuro è adesso. Quindi questa mostra, che cosa dura solo per quel giorno lì, è vero? Che vedo che non è scritto altro.
No, è fino al 15 dicembre.
Ah, c'è scritto sotto, bastava andare avanti a leggere. che dice che la fondazione di Cassa di Risparmio di Cuneo propone una mostra sullo sbarco lunare e permette di far rivivere emozioni della missione Apollo 11 grazie alla tecnologia interattiva Lightning Touch 7.0. I muri prenderanno vita con videoproiezione a 360 gradi e potranno modificarsi alle evolversi del tocco degli spettatori. Sì, quindi un classico esempio dell'uso della light projection, che insomma è una cosa che sta molto in voga ultimamente.
Cos'è?
Proiettare su dei palazzi tramite dei proiettori molto molto potenti degli elementi magari che in 3D che all'inizio ricordano la struttura del palazzo, però poi magari sembra che prenda vita il palazzo, perché questi si fanno dei giochi, delle animazioni,
come i laser sugli egizi.
Ah, bravo, a Gardaland, volevo dire la stessa cosa.
Sì, però un po' meglio, perché sì, sì. Poi magari hanno aggiornato i laser di Gardaland. Un saluto a Prezzemolo e a tutti gli amici di Gardaland, che so che ci ascoltano sempre. No, quelli, giusto, sì, no, sì. Non voglio fregare le battute a Scientificast. Andiamo a invece lunedì 2, la terza EVA per AMS, di cui Veronica ha parlato ampiamente durante la puntata. Andiamo al 4 di dicembre, c'è un lancio di un Falcon 9 con una Dragon, la missione CRS-19, che forse cos'è, la terza volta che la usano sta capsula? Dragon C106.3, il punto 3 forse sta proprio a significare che è il terzo volo della capsula,
sì,
vero?
È il terzo volo, e tra l'altro anche il primo stadio invece è nuovo di zecca, tanto che fino a 2-3 giorni fa dovevano usare lo stesso booster che aveva lanciato la CRS-17 e la CRS-18, quindi doveva essere il terzo volo di un booster. Sì, il terzo, e invece no, hanno deciso di usarlo per un'altra missione, e questo è un booster, un Falcon insomma nuovo di zecca. Invece sì, la Dragon è stata usata 3 volte, cioè questa sarà la terza volta.
La velocità, leggo, con cui si può scegliere se usare uno usato o uno nuovo e cambiarli da un'idea della routine ormai che hanno, della catena di montaggio che è diventata SpaceX.
Leggo che tra il carico utile più importante è un sistema di imaging iperspettrale sviluppato dal Ministero dell'Economia giapponese con un periodo di vita di 3 anni, quindi questo diciamo è l'esperimento più importante che trasporta Dragon, però ci saranno ovviamente rifornimenti e quant'altro di necessario per la ISS.
Ricky, tu che sei bravo con le stime di visibilità, è un lancio verso le 6:30 di sera, 7 di sera, potrebbe essere un pochino tardi?
Forse sai che è un po' tardi, perché adesso... No, però, scusa, ho detto una cavolata, perché adesso i passaggi visibili della ISS vanno proprio dalle 6:30, però forse anche dopo. Oggi, ad esempio, il passaggio di oggi c'era il tramonto orbitale alle 6:30 proprio, alle 18:30, quindi siamo proprio lì.
No, perché...
Quant'è il tempo? 15 minuti?
20, dicevamo.
20, quindi sarebbe sull'Italia alle 19:20, 11, forse siamo... Proprio
più
si
bassa
vede...
anche della stazione spaziale a quel punto.
Cosa?
Sarà soltanto sui 200 km e non sui 300, quindi il tramonto sarà anche
però
prima.
Magari adesso apro il volo Evans Above. Scusate,
ecco, quello che stiamo dicendo è che potrebbe essere visibile da
esatto,
Italia,
perché noi non l'abbiamo detto.
Mike mi ha messo questa cosa in testa, metto la latitudine di Roma per fare una media, faccio calcola e siamo, che giorno era? Il 4?
Il 4 dicembre, sì.
Passaggio visibile alle 18:29, però perché guardo la ISS, quello che mi stai dicendo, Mike, che dipende dalla fase. Comunque il passaggio della ISS ci sarebbe... andrebbe in ombra alle 18:29, 53 secondi, quindi tipo mezz'ora no. Dopo, cioè secondo me se si vede si vede proprio sorgere e sparire.
Sì, sì. Peccato.
Peccato.
Vale la pena buttarci un occhio se però c'è bel tempo, dai. E poi c'è Astronauticast con la puntata numero 8 della stagione 13. No, mi sono sbagliato.
No, c'è anche...
Scusate, c'è un primo contatto ARIS, diciamolo, con Andrew Morgan, che chiamerà una scuola della Pennsylvania e sarà diretto, quindi non ascoltabile dall'Italia.
Council Rock High School, ho letto School of Rock, in realtà.
Yeah!
Molto bene. Chi mette la sigla, Ricky? La stavo mettendo di istinto. Non ce l'hai pronta? Perfetto. Allora, come ogni sera, ogni puntata, dopo l'agenda è arrivato il momento di salutarci e di darci appuntamento alla prossima puntata. Come appena detto, sarà il 5 di dicembre, ma non ce ne andiamo prima di salutare da Verona.
Da Verona vi saluta Veronica, se la puntata è il 5 di dicembre vi sapremo dire se abbiamo visto lo Dragon oppure no.
Esatto. Da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi, Ricky Unreal.
E da... sì, da Monaco. Vi saluta anche Michael Sacchi. E appuntamento al 5 di dicembre.
Che per chi non ha la diretta ha guardato dov'era, perché non si sa mai che...
Fino alla prossima puntata. Ad Astra.